Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia, che è dedicata oggi a un personaggio che conosciamo tutti, perché è un personaggio che possiamo dire è un po' croce e delizia per ciascuno di noi fin da quando iniziamo a studiare la matematica, una disciplina che, come forse avrete già notato partendo proprio da Talete, andando avanti, che ha molti punti di contatto con la filosofia. E questo ribadisce ancora una volta che forse è un nostro pregiudizio, il nostro modo di pensare, il fatto di dividere, di schematizzare, no? Dire ci sono le materie cosiddette scientifiche, ci sono le materie cosiddette umanistiche. In verità i rapporti sono molto più stretti di quelli che immaginiamo. Pitagora noto a tutti per il suo celeberrimo teorema, in verità è uno dei primi grandi filosofi ed è un filosofo, se vogliamo, di rottura rispetto ai filosofi che abbiamo finora visto, affrontato, Talete, Anassimandro, Anassimene. Dico subito quello che dico sempre ai ragazzi in classe: non pensiamo che tutti i filosofi siano così sintetici e ci siano rimasti così pochi concetti, ci saranno anche filosofi molto più complicati, come avremo modo di vedere. E Pitagora segna un cambiamento da molti punti di vista, intanto perché con Pitagora noi abbiamo uno spostamento geografico della filosofia. Lui è nato a Samo, un'isola che non è lontana né da Mileto né da Efeso, quindi da questi luoghi particolarmente importanti nella nascita del pensiero, probabilmente attorno al 575 a.C., ma Pitagora ha alcune caratteristiche. Intanto è un grande viaggiatore, molti viaggi lo portano in contatto con ebrei, con egizi, con caldei, forse addirittura con indiani in Oriente, e quindi diciamo che questo lo porta a mescolare moltissime culture, e l'Oriente forse qui trova meglio che in chiunque altro la sua grande attenzione, la sua grande fortuna nel mondo occidentale, perché dal mondo orientale, dal mondo di quelle che abbiamo definito, no, filosofie orientali, ci siamo chiesti se sono religioni, cioè le religioni orientali, ci siamo chiesti se sono filosofie oppure no, prende ad esempio la dottrina della metempsicosi, che è il termine con cui noi sostanzialmente indichiamo la reincarnazione, che sappiamo essere un principio estremamente importante in molte culture, pensiamo al buddismo. Ecco, Pitagora è quindi un personaggio che viaggia molto. È un personaggio che fonda per la prima volta, quando torna nella sua patria, una scuola, e anche questo è un altro elemento importante. Con Pitagora per la prima volta noi possiamo parlare di scuola, ma scuola non nel senso, come negli Ionici di Mileto, di una corrente, diciamo, di pensiero, ma scuola intesa proprio come un luogo dove si impara, dove si studia con un maestro. E un'altra caratteristica di Pitagora però è che a un certo punto è costretto a lasciare questa culla, diciamo, della filosofia greca e di recarsi in Magna Grecia. Ecco, con Pitagora noi abbiamo per la prima volta lo sviluppo della filosofia in un contesto che è il contesto della Magna Grecia, che è il contesto dell'Italia meridionale. E anche questo è interessante perché di nuovo torna quel problema di cui abbiamo già parlato, cioè il fatto che la filosofia sia nata nelle colonie. Quando queste colonie non sono quelle dell'Asia Minore, sono quelle appunto della Magna Grecia. Pitagora lo incontriamo a Crotone, dove lui viene a contatto ad esempio con gli esponenti della scuola medica di Alcmeone. E perché va a Crotone? Va a Crotone perché a Samo la sua scuola era stata messa in discussione da Policrate, un tiranno. La presenza dei tiranni, e qua poi la Magna Grecia tornerà, perché saranno i tiranni di Siracusa quelli che avranno i rapporti più conflittuali con Platone, ma ne parleremo, e diventano un elemento spesso di ostacolo ai filosofi, perché la filosofia è un'indagine razionale, certamente, critica, ma soprattutto, abbiamo detto, libera. E allora notiamo come il potere politico, e questo purtroppo avviene anche ai nostri giorni, quando le voci non sono, passatemi la parola, allineate, quando le voci non sono univoche, spesso diventa insofferente, e questo causerà anche delle morti eccellenti. Una la vedremo, è quella di Socrate. Ecco, Pitagora, una volta approdato in Magna Grecia, a Crotone, creerà una scuola importante, una scuola di orientamento oligarchico e aristocratico, che avrà un larghissimo successo. Pensiamo all'importanza della scuola pitagorica da moltissimi punti di vista. Intanto è una scuola che noi potremmo definire come una sorta di comunità, perché la scuola pitagorica è una scuola che ha la dimensione molto simile a quei culti di cui abbiamo parlato prefilosofici, ad esempio i culti orfici, e quindi una comunità religiosa dove tutti possono partecipare, anche gli stranieri, anche le donne, dove però ci sono delle regole severissime. Ad esempio, oggi va tanto di moda, insomma è un'abitudine alimentare molto diffusa, quella di essere vegani. Ecco, i pitagorici erano vegani, non ammettevano il consumo né della carne né di tutto ciò che era di derivazione animale. Ma inoltre il maestro aveva un insegnamento che non poteva essere criticato, c'è un'espressione latina, ipse dixit, cioè lui l'ha detto, che nasce sostanzialmente, che è una traduzione della formula autos e fa, praticamente per dire che Pitagora non poteva essere messo in discussione. Pensate che addirittura una cosa curiosissima, parlava da dietro una tenda. Questa è una cosa che molte religioni riprenderanno, no? I rotoli della Bibbia stanno dietro una tenda nelle sinagoghe, l'iconostasi è quel luogo che separa il presbiterio dalla navata nelle chiese ortodosse, nel mondo cattolico ci sono delle balaustre, c'è questa idea che ci sia un luogo riservato, quindi vedete una dimensione quasi religiosa, non possono, appunto, dicevamo, mangiare la carne, non possono mangiare le fave, non possono indossare vestiti di lana, devono fare l'esame di coscienza ogni sera e il maestro parla da dietro una tenda. Questo è ovviamente un richiamo anche quel mondo che è il mondo degli oracoli, della pizia, insomma, delle previsioni del mondo greco. Addirittura fino a un certo periodo del percorso di studi tu non puoi addirittura neanche rivolgere in un certo senso la parola al maestro. Quindi possiamo dire che è un insegnamento di tipo esoterico, un insegnamento di tipo riservato, e i pitagorici hanno quindi dato una dimensione nuova al mondo, alla realtà, dal punto di vista filosofico, andando a creare questa comunità, ma anche per la loro ricerca dell'archè. E l'archè per Pitagora inevitabilmente è il numero. In che senso però è il numero? È il numero nel senso che il principio qua viene preso come ogni cosa che è riconducibile alle grandezze, alla misurabilità, quindi non solo per gli oggetti fisici, ma ad esempio per i moti dei corpi celesti e anche per la musica. Mi fa piacere in questa trasmissione, che è basata sulla musica, ricordare che ad esempio Pitagora è uno dei primi a dire quanto la musica sia un elemento centrale anche nel rapporto. Insomma, se qualcuno di voi studia musica, magari fa il conservatorio, sa benissimo che il linguaggio musicale non può prescindere dalla conoscenza della matematica. La matematica è qualcosa che accomuna tutte le cose e rende comprensibile il mondo. Diciamo che la matematica ha la funzione di limitare l'illimitato. Ora, siccome abbiamo appena detto che la scuola di pitagorica e l'archè per Pitagora è qualcosa di magico, di esoterico, pensate che, come in tutti i luoghi, i concetti magici e esoterici, ci sono anche dei simboli che hanno quasi una dimensione sacra. Ecco, I pitagorici hanno un simbolo sacro che si chiama la tetrachis, la tetrade. Praticamente è un triangolo equilatero in cui ogni lato ha quattro punti e ovviamente il numero perfetto che viene a costituirsi è il numero 10. Allora, qua è curioso perché noi abbiamo i punti, quindi avremo quelle che dal punto di vista aritmetico chiamiamo le unità, che vanno però a formare un triangolo equilatero. Fra l'altro i documenti ci dicono che i pitagorici facevano i giuramenti sulla tetrachis, cioè proprio a quel significato che ha avuto ad esempio la Bibbia, che ha la Bibbia, in America si usa ancora, no? Giurare sulla Bibbia. Ma la cosa interessante è che queste unità formano un triangolo equilatero. Quindi vedete che c'è una coincidenza fra l'aritmetica e la geometria. E questo è molto importante perché identifica queste due, diciamo, importanti discipline mettendole assieme. E ovviamente manca la terza gamba della matematica, che è l'algebra, ma l'algebra sappiamo che è un'invenzione medievale, un'invenzione che viene portata nel mondo occidentale dagli arabi. Insomma, la scuola pitagorica, ripeto, importante perché nasce non nei luoghi originari, ma nasce nella filosofia, ma nasce dalla parte opposta del Mediterraneo, nasce nella nostra Italia, nasce in Magna Grecia, e che è importante perché è la prima forma anche di scuola, la prima forma di organizzazione. Questa idea dell'archè è qualcosa che va a definire praticamente una figura geometrica che limita uno spazio illimitato. E allora la musica è chiaro che assume un rilievo importante in questo contesto. Perché? Ma perché la musica ovviamente è fatta di due elementi. Tanto bisogna dire che lo studio della musica per i greci è un elemento fondamentale, perché la musica, l'arte delle muse, cioè le figlie di Zeus e Mnemosine, sono depositarie del sapere e della memoria, e ovviamente la musica ha un ruolo importante sia a livello pubblico, i canti di culto, i canti di lode, i canti per le nozze, sia in campo privato. Ovviamente tutta la musica greca, quella che accompagna anche i banchetti, quella che accompagna i funerali, ha una funzione consolatoria. Nell'Iliade Achille prova a addolcire le sue sofferenze cantando e accompagnando con il canto la forminx, strumento a corde degli Aedi. La musica malia, ricordiamo tutti le sirene e la maga Circe nell'Odissea. La musica ha un ruolo metafisico, ma la musica, e qua cito un autore che insomma nell'Ottocento riprenderà questo tema, cioè Nietzsche, è fatta dello scontro tra lo spirito apollineo, cioè l'armonia, la misura, l'equilibrio, ma anche lo spirito dionisiaco, Dioniso, Bacco, i sensi, l'ebbrezza senza freni. Per cui la musica diventa, a un certo punto, la musica è fatta di melodia, ma è fatta anche di armonia, una disciplina fondamentale, e assieme alla matematica è certamente, e assieme all'astronomia, perché non dobbiamo dimenticare che si considera l'astronomia, diciamo, qualcosa che è legata non solo allo studio degli astri, ma anche a come gli astri influenzano la vita. Insomma, c'è questa sovrapposizione fra astrologia e astronomia che durerà nel tempo, un po' come la sovrapposizione fra il mondo alchemico e il mondo che poi diventerà della chimica. Cioè, le discipline scientifiche non nascono già come le conosciamo noi, ma nascono sempre con questo sfondo di magia e questo sfondo esoterico. Ecco, da tutto questo deriva una visione per la quale i numeri perfetti sono ovviamente il quadrato da un lato e i numeri rettangoli dall'altro, con le loro dimensioni diverse. I numeri dispari generano dei quadrati, i numeri pari generano dei rettangoli. Ma qual è il rapporto fra pari e dispari? È un rapporto particolare. La visione di Pitagora è una visione, diciamo, dualista. I pitagorici individuano 10 coppie di opposti che ci permettono di capire la realtà. il limite e l'illimitato, il pari e il dispari, l'unità e la molteplicità, la destra e la sinistra, il maschio e la femmina, la quiete e il movimento, la retta e la curva, la luce e le tenebre, il bene e il male, il quadrato ed il rettangolo. Ora, è chiaro che ovviamente tra i numeri pari e i numeri dispari c'è un rapporto molto particolare, cioè mentre da un lato i numeri limitati sono perfetti e compiuti, i numeri illimitati sono imperfetti e incompiuti. E pensiamo all'importanza che certi numeri, come il 3, come il 7, ad esempio, no? Hanno avuto nella storia, hanno avuto nel pensiero, hanno avuto anche nella religione, no? 7 giorni della creazione, tre le persone della Trinità. Ecco, c'è questo tipo di numerologia molto importante che poi ha dato origine a fenomeni appunto come la Kabbala nel mondo ebraico oppure il nostro oroscopo, appunto per tornare a quel discorso di rapporto tra astrologia e astronomia, che è molto importante. Dopodiché c'è il numero perfetto, che è il 10, dopodiché c'è il numero importante che è l'1, il più piccolo dei numeri, che sommato a uno pari lo trasforma in dispari, e sommato a uno dispari lo rende pari, quindi una sorta di numero magico. Tutto questo ci porta a un mondo fatto come una opposizione di contrari. Pitagora si occuperà anche lui di altre questioni, lui ad esempio partendo da questa tetrarchis andrà a riassumere tutti gli elementi di base dell'universo, che sono 10, la sfera delle stelle fisse, i 5 pianeti che allora si conoscevano, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, il Sole, la Luna, la Terra e la cosiddetta antiterra, che Filolao, discepolo di Pitagora, inventerà, diciamo, introdurrà per portare il numero dei corpi celesti a 10. Pitagora avrà anche delle intuizioni scientifiche importanti. La Terra non è piatta, non è cilindrica, ma è sferica, perché la sfera, e poi lo vedremo parlando di Parmenide, è tra le figure solide la più completa, la più perfetta. Non è ferma la Terra, ma si muove con un moto di rivoluzione e non è di conseguenza al centro dell'universo. Pensate a come Pitagora e i pitagorici, in particolare Aristarco di Samo, anticiperanno quello che dirà condannato, poi come ben sappiamo, Copernico, ma il punto è che nel mezzo ci sarà Aristotele che dirà che la Terra è al centro, Tolomeo che confermerà questa intuizione, quindi questo porterà a prendere queste teorie pitagoriche e a considerarle secondarie. In tutto questo c'è anche una visione etica, dove questo rapporto fra pari e dispari, questo rapporto fra queste coppie di opposti che abbiamo detto, limite, limitato, quadrato, rettangolo, destra, sinistra, maschio, femmina, porta a una visione dualistica dell'uomo. L'uomo che è fatto di corpo e di anima. L'anima scintilla sepolta nel corpo come una tomba che si deve purificare e liberarsi dalla prigione del corpo per poi reincarnarsi, e la morte riguarda solo il corpo è la sede dei sensi, mentre la nostra anima, vi ricordo che anima in greco si dice psiche, da cui psicologia, è la sede della ragione. Il corpo conosce solo il particolare, l'anima conosce l'universale. Sono cose che è bene ricordare perché poi le ritroveremo spiegate molto bene e affrontate in maniera compiuta da Platone, che su questo si baserà molto. Ecco, la scuola pitagorica poi avrà ovviamente una sua crisi che entrerà nel momento in cui anche i cambiamenti nella matematica vedranno nuove introduzioni e nuovi teoremi. Tuttavia la sua eredità è significativa sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista gnoseologico. Appunto, gnoseologia è quella parte che studia come noi conosciamo, ed ecco appunto di nuovo il discorso dell'immortalità dell'anima, sia dal punto di vista della matematica. Galileo Galilei dirà che l'universo, la natura, è un libro scritto in un alfabeto che è quello della matematica. Ora, spiegati chi sono i pitagorici, andiamo a ascoltarci due canzoni, perché quando noi parliamo di numeri, i numeri sono numeri sempre, possono avere significati diversi fra di loro. E incominciamo con una canzone che non è propriamente una canzone dance, ma abbiamo detto più volte che ovviamente siamo anche a volte costretti a prendere dei brani che non sono propriamente dance, ma è una versione molto importante, è uno dei successi più importanti di un gruppo molto noto che sono gli Iron Maiden, quindi andiamo nel campo del metal, ed è 666 The Number of the Beast. Ecco perché, a proposito di numeri, il numero della bestia, il 666, il numero satanico per eccellenza, e qualcuno dice anche che forse è attestato anche come 616 oppure come 665, è un riferimento al capitolo 13, versetti 16-18 dell'Apocalisse, l'ultimo testo della Bibbia di San Giovanni. Questa bestia che sale dal mare e dice: faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, infatti è numero d'uomo e il suo numero è 666, che ovviamente, vedete, è un multiplo proprio da un lato sia del 2 che del 3, da un certo punto di vista. Ed è un numero che è stato oggetto di moltissime interpretazioni simboliche, purtroppo ovviamente utilizzato anche in ambito proprio di quei movimenti illegali, illeciti, che sono i movimenti proprio del satanismo. Ecco, nell'album omonimo The Number of the Beast, il numero della bestia, dell'82, gli Iron Maiden, che con questo brano hanno raggiunto la seconda posizione in Finlandia, la terza nella Official Singles Chart e la quinta in Italia, fanno proprio riferimento al brano di San Giovanni. Inizia con questo parlato, lo traduco in italiano: guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo manda la bestia con grande ira, poiché sa di avere poco tempo. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, poiché esso rappresenta un numero umano, il suo numero è 666, proprio la citazione diretta di San Giovanni. È un uomo che vaga nell'inferno sulla terra, insomma una metafora, anche se vogliamo un'allegoria dell'uomo moderno, una rivisitazione se vogliamo anche della selva oscura di Dante, con le persone che svolgono riti satanici e sacrifici. L'uomo, che è disgustato, cade poi nel rapimento dell'estasi e decide di unirsi agli altri. Oltre all'Apocalisse, il brano probabilmente è ispirato da un poema, Tam O'Shanter, del poeta e compositore scozzese Robert Burns, e da un film, La maledizione di Damien. Il più agghiacciante urlo, qualcuno ha descritto, mai registrato da Dickinson. Questo brano, fra l'altro con la copertina dell'illustratore Derek Riggs, che raffigura Satana, il seguito di Run to the Hills, in cui Satana ed Eddie, che è appunto la mascotte degli Iron Maiden, sono raffigurati in battaglia. Ce l'andiamo ad ascoltare, fra l'altro. Questo il video originale che potete rintracciare in rete, vede la performance live con clip di vari film horror, tra cui Godzilla, è stato oggetto di numerosissime cover, tra cui ad esempio quella dei Dream Theater, è presente nella colonna sonora del film Spun, in diversi videogiochi, tra cui Guitar Hero 3, Legends of Rock and Rock Band. Noi ce l'ascoltiamo in una versione remixata, che è la versione di Mike Drama, alias Ekim, DJ olandese, che nel 2020 appunto ha fatto questa versione remixata di 666, The Number of the Beast, che è un modo per vedere come il numero appunto può avere anche questo significato non sempre buono, non sempre positivo.
astounding record the number of the beast, for it is a human. This number is 666.
Let's go.
state ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, le note sataniche, è proprio il caso di dirlo, di The Number of the Beast ci hanno dato una visione, se vogliamo, di come possiamo considerare il numero. Però il numero, i numeri, sono evidentemente una delle... hanno tante sfaccettature, insomma, e questo forse anche... anche Pitagora ce lo voleva spiegare, ce lo voleva insegnare. Ad esempio il numero, una delle cose che viene più spontanea, no? Anche quando si conosce una persona, che sia un amico oppure un ragazzo o una ragazza che si vuole conoscere e frequentare, quello di chiedergli il numero di telefono. Allora cambiamo completamente il ritmo e vediamo un'altra sfaccettatura del numero in una canzone che ha avuto un successo importante, che è la canzone Your Number di Chris Brown, brano che è stato pubblicato alcuni anni fa e che ha avuto un discreto successo, fra l'altro piazzandosi in numerose posizioni importanti nelle classifiche non solo americane ma anche europee. Un brano, quello di Chris Brown, che è stato pubblicato insieme a Kid Ink, il soprannome, il nick di Brian Todd Collins, rapper, cantautore, discografico statunitense, e che poi è stato ripreso, è stato diciamo 2016 esattamente, comprende altri due featuring, cioè quello di Ayola Ogundevi Jr., IOJ, che è un cantante nigeriano di origine inglese, e poi appunto dicevamo Kid Ink. Quindi IOJ, Kid Ink e Chris Brown, insieme fra l'altro Willie Maxwell II, altro rapper americano, in questa versione di Your Number, che ovviamente ha un testo un po' diverso rispetto al brano che abbiamo sentito prima degli Iron Maiden. Can I get your number, girl? Me, I wanna call you. Oh, dammi il tuo numero perché ho voglia di chiamare. Ed è una storia, insomma, di un corteggiamento. Segno, insomma, che i numeri, nel male, ma per fortuna anche nel bene, condizionano la nostra vita. Quindi con Your Number di Chris Brown e Kid Ink Remix ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia, qui dai microfoni di Radio Bluetooth. Can I get a number, girl? Can I get a number, girl? Can I get a number, girl? Every time she see me, she start kissing and biting, fucking or fighting. She wants to see a cocky mountain, she a riding, pulling me inside her. So I pull up, we butt naked under my cover, with the lights out. Baby, I'm starting to wonder, girl, I'ma have to keep it 100. Can I get you a towel, wipe you down before you go? Please, can I get your number? Six, five, six, five, four.
hit your number. I hit you right before you slumber. I go down, I go under. Australian undercovers, I be under. You're spelling a little high off that endo. They gon' hear you outside from the endo. When I had you screaming, slow motion, how you leaning on a Saturday night like Keenan. Put that ass to sleep, how you dreaming? You gon' feel it in the morning. Just give me a minute, let me find out where my phone is.
Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me, I wanna call you up. See, I want your number. No concealing it. You young, you fine, so magnificent. Go on, girl, just keep killing it. Your body like orange and I am pinging it. The way I'm feeling, there's no concealing. That's why I'm revealing it. So
avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.